Mi sa che mi devi abbassare un'altra volta il volume. Dunque, questa era un'altra canzone di Blocktober. Starò facendo, come dire, il promoter della band tra una cosa e l'altra. Però trovo che sia estremamente interessante, al di là del fatto che penso sia una delle migliori canzoni che ho sentito da anni a sta parte, quindi sono gusti personali. Però c'è tutta una questione, come vedete, che ci ripropone dei temi piuttosto forti che abbiamo considerato finora, no? Nel senso che il punto, uno dei punti immaginali forti è esattamente quello dell'ultima riga, no? To the rhythm be a Jekyll and a Hyde, che guarda caso sono esattamente le due figure del diurno e del notturno che creano dei problemi al nostro essere, no? Tutta la tematica del doppio, del famoso doppelganger che viene che comincia con Jekyll and Hyde e poi va avanti. Nella nostra cultura lo troviamo in un sacco di posti, lo troviamo nella metà oscura di Stephen King, lo troviamo in un sacco di occorrenze anche narrative, è in qualche misura esattamente quello che ci stiamo dicendo da qualche tempo, nel senso che abbiamo visto nell'organizzazione durandiana c'è il regime diurno e il regime notturno, ma ci sono le strutture mistiche, le strutture schizomorfe e le strutture sintetiche. Le strutture sintetiche sono quelle che permettono che si coabitino Jekyll e Hyde, e esattamente attraverso il ritmo. Qui stiamo parlando di uno che è pazzo, già ve l'ho detto. O meglio, si è curato con la musica, no? Justin Furstenfeld, simpaticissimo, che però sta, come dire, non ha nessun tipo di competenza specifica per quanto riguarda l'archetipologia durandiana. È semplicemente che, come vi sto cercando di far capire, questi sono modi di espressione di alcune percezioni sulla realtà e sulla nostra condizione umana che sono diffusi. In qualche misura Durand li ha esplicitati, li ha messi a sistema, li ha descritti in un certo modo, ma sono qualcosa a cui chiunque può accedere, no? Chiunque si osservi con un po' d'attenzione, qui l'attenzione è spasmodica per quanto ho detto, perché parliamo di un ex soggetto schizofrenico, quindi è uno dove la faccenda della schizomorfia è arrivata ben oltre. Però riesce a scrivere cose che secondo me da questo punto di vista sono estremamente preziose. E di conseguenza l'invito, dopo questa nostra necessità, no, che noi vorremmo semplicemente riuscire a fare le cose et, vorremmo essere Jekyll e Hyde, tutte e due, non soltanto l'uno o l'altro, perché è chiaro che l'uno o l'altro sono entrambi sbagliati per un verso, noi dobbiamo trovare il sistema per poter essere entrambe le cose e per poter essere entrambe le cose dobbiamo in qualche misura inventarci un approccio attivo. No, cosa dice? Dice scriviti la tua canzone, non devi cantare le canzoni degli altri. E quello è il punto centrale, no? Il modo per venirne a capo, e lui ne è la testimonianza, ripeto, perché lui si scrive le sue canzoni, se le scrive pure bene, se devo dire la verità. Se tu ti scrivi la tua canzone, in qualche modo puoi riuscire a, no, celebrare una serie di cose, puoi riuscire a esprimere una serie di cose, puoi riuscire ad essere questo, no? Far l'amore seguendo il ritmo, come dicevamo, che è una delle. Me lo scrolli un attimo a salire. C'è uno dei, credo, dei versi più belli del rock che ho visto da un po'. Ecco questo. No, tornami indietro, per favore. So stride at least, if you fail at least. Ecco, questo è un po' un altro modo di dire quello che vi avevo detto tempo addietro, citando Beckett, no? Dice, prova ancora, sbaglia meglio. Ecco, qui il punto è esattamente questo. Allora, va avanti, continua ad andare avanti. Se fallisci perlomeno ci avrai provato, che era quello che vi dicevo l'altra volta. Non è il problema fallire, il problema è non agire. Se non agisci non si pone il problema, se agisci puoi anche sbagliare, è probabile che tu sbagli, sbagliamo tutti, è normale, però perlomeno appunto ci avrai provato e sarai riuscito a tenere questo splendido cuore, devo dire, perché è descritto in un modo che difficilmente avevo trovato così efficiente ed efficace, no? Aching, celebrating, wonder-making heart. Cioè un cuore che soffre, che festeggia e che è in grado di operare meraviglie. E per riuscire a tutelarlo, questo povero cuore, devi scrivere la tua canzone, la tua stessa canzone. Questo è il punto centrale. E alla fine la domanda che purtroppo noi un po' più grandi ci rivolgiamo tutti è: che cosa è successo al nostro bagliore interiore? Questo Inner Glow, secondo me, è una delle più belle immagini della cultura soggettiva, come dicevamo, no? È quella che fa la differenza. E che ne è stato? Che ne è stato del nostro bagliore interiore? Questo è un problema che dobbiamo risolvere un po' tutti chiedendocelo, però ecco, come vedete, che è successo alla canzone L'anima, il me che ero? Domanda molto interessante, spesso e volentieri, anche perché il mondo, come abbiamo visto e detto molto spesso, purtroppo tende a sottrarcelo questo bagliore interiore, no? Ci spegniamo. Ecco. Allora, in qualche modo questo stavolta l'ho scelto a scapito di Steve Jobs, perché di solito chiudiamo con col famoso discorso agli studenti di Stanford, che per carità è splendido, devo dire la verità, però tutto sommato viene da un pulpito che a me non è che piacesse molto, perché Steve Jobs mi crea un po' di difficoltà come personaggio, se avete letto le biografie e il resto, insomma, se ne può discutere. Invece Justin tutto sommato no, perché è veramente qualcuno che sta facendo i salti mortali per diventare normale, no? Quelle cose che noi pensiamo siano ovvie e scontate, per lui non lo sono affatto. C'è un'altra canzone che trovate in, le ho messe tutte sul sito, chi volesse sentirsela. C'è una che si chiama HRSA, che vuol dire soggetti ad alto rischio di auto, di automutilazione, di autodanneggiamento, e racconta uno dei momenti, dei suoi momenti peggiori, ma come vi dicevo l'altra volta, è un racconto che non è in qualche misura infiorettato, è vero, cioè si sente che è stato proprio così, no? Dice, a un certo punto sono arrivate queste tre spagnole che erano parte di una famiglia, di un altro poveraccio che era ricoverato accanto a me, e loro si sono veramente inginocchiate intorno a me a pregare, no? E chiedevano che le voci nella mia testa stessero zitte, ed è di una bellezza, perché senti veramente lo stupore, no? Dice, questa è veramente gente che è arrivata lì ed era interessata a me, che invece erano anni che mi trattavano come il pazzo con le droghe, le cose, no? Invece questi, they actually kneeled down and prayed for me, ed è bellissima. E quindi, insomma, devo dire che come esempio, secondo me, è migliore di un tycoon che in qualche misura si è dimenticato di riconoscere la figlia e tutta una serie di altre questioni. Quindi, questo per dirvi quanto, come abbiamo detto spesso, la questione della cultura soggettiva sia un qualcosa che va oltre lo strumentale. Dal suo punto di vista, la cultura soggettiva, la capacità di scrivere, la capacità di pensare, di riconoscersi, è terapeutica. È un modo per ricomporsi in qualche modo. E il problema qual è? Che se in effetti la nostra cultura è schizomorfa, tutti abbiamo bisogno di ricomporci, chi più chi meno. Non c'è nessuno di noi che è sano, no? Come c'era un pezzo di Gabber che non so se avete mai sentito nominare, ma spererei di sì, che si chiamava Far finta di essere sani, che era un altro documento di questo tipo di ragionamento, no? Noi facciamo finta di essere sani, noi facciamo finta di un sacco di cose, e poi ci sono quelli che invece in qualche misura non vogliono far finta, non riescono a far finta, e sono molto interessanti da seguire. Quindi questo per quanto riguarda un po' di notazioni sparse, per quanto riguarda il poter leggere le cose con degli occhi diversi, no? Ecco. Non serve un testo di sociologia, non serve la poesia del grande poeta, basta la canzone di un ex pazzo per poter discutere e dire cose estremamente interessanti, insomma. Quindi vi inviterei a cercare i vostri pazzi di riferimento, perché tanto abbiamo visto che la nostra cultura tende ad avere questa peculiarità di ispirarsi ai folli, e in questo caso credo che il folle sia decisamente meglio di Taylor o di Calvino, ma vabbè, quelli poi sono punti di vista personali. Ad ogni modo, dicevamo, ci sono domande su quello che abbiamo detto nell'ultima lezione? Dobbiamo finire la questione dell'animalità. Lei ha alzato una penna, avrei potuto venderle qualunque cosa stessi chiamando all'asta. Sì, sì, lei l'ho vista, ha fatto così con la penna, dico, forse voleva fare una domanda, poi ha abbassato la penna, quindi, ecco. Vedo. Allora, abbiamo detto che il problema del rapporto con l'animale è un problema focale per noi, cruciale, che può interpretarsi da svariati punti di vista. Abbiamo scelto quello di Erich Neumann l'altra volta, quindi abbiamo detto che l'animale per noi costituisce una minaccia e una tentazione, soprattutto per l'io, non per noi, per l'io, che è una parte importantissima di noi, ma una parte, il quale si sente minacciato dall'animale perché se n'è separato faticosamente e ancora non è tanto convinto di essere riuscito a separarsene. I legami con l'animale continuano a essere legami seri, no? Pensate soltanto a questa lista di cose che dice giustamente: vogliamo cantare, vogliamo correre, vogliamo sognare, sono tutte cose che ti immagineresti fare da dal tuo cane quando vai a giocare al parco, no? Il cane quando gioca al parco corre, si diverte come un matto, salta, tu lo guardi entusiasta. Perché? Perché vedi una gioia che tu non riesci più a provare, per esempio, no? Ed è esattamente lo stesso tipo di discorso che fa lui. Sono tutte immagini di dinamismo all'aria aperta, di festa, di corpi che esultano in qualche modo, no? Fino a far l'amore seguendo il ritmo, eccetera. Quindi tutta questa componente corporea del nostro essere noi la stiamo sacrificando, perché l'io si costruisce, come abbiamo visto, attraverso strategie di separazione, perché l'io si separa dal corpo perché lo teme, per molti versi, no? Oltre ad esserne, come dire, spaventato, perché il corpo è il luogo della morte, ma il corpo è anche il luogo dell'animale, no? Vi ricordate, vi ho detto, Cartesio espunge dalla sua teoria tutto ciò che è fisico, perché è problematico, perché porta con sé le emozioni, porta con sé le passioni, porta con sé dei comportamenti che non sono descrivibili e concepibili alla luce della ragione come la sta costruendo lui, che è la ragione logico-matematica che abbiamo di fronte oggi noi, fondamentalmente. Allora invece, appunto, il corpo, pur con tutti questi stigmi, continua a esercitare un fascino ineliminabile, perché noi siamo corpo, c'è poco da fare, no? Abbiamo detto, non è che siamo anche, no? siamo corpo, noi non c'è modo per separarci, no? Non è che possiamo fare un passo di lato e guardarci come se fossimo un'entità spirituale, un'entità corporea, siamo un tutt'uno, no? Quindi siamo noi, e quindi abbiamo un bisogno concreto di comportarci anche secondo le regole di questa nostra corporeità, che vi ricordo sono anche le regole secondo le quali abbiamo cominciato a conoscere il mondo. Cioè il nostro conoscere il mondo, sin dall'inizio, quindi dalle migliaia di anni trascorse, si configura come un modo per muoverci nel mondo, no? Per essere in grado di superarne gli ostacoli, i trabocchetti e le trappole, per essere in grado di cacciarvi, per essere in grado di fare in modo che ciò che ci offre possa essere sfruttato. Quindi il nostro sapere è fondamentalmente un sapere corporeo, un sapere concreto, fisico, spaziale. Nel momento in cui rinunciamo a questa componente, dice, come vi ho credo di avervi già ricordato, un nostro autore molto rilevante che si chiama Franco La Cecla, perdiamo la capacità di orientarci non solo nel mondo concreto, ma anche nel mondo che da lì è scaturito. No, l'orientamento è qualcosa che noi usiamo non soltanto per andare in giro per i boschi, ma lo usiamo come immagine per descrivere i nostri orientamenti morali, i nostri orientamenti sessuali, per fare mente locale nella comprensione di un libro o nella risoluzione di un problema. Sono tutte metafore connesse le une alle altre. Nel momento in cui io non mi oriento più, non mi oriento né nello spazio né nel sapere. Quindi ho bisogno di potermi, avrei bisogno di potermi orientare in entrambi. Solo che ho rinunciato. Ho rinunciato al mio corpo, o perlomeno sto cercando di rinunciare al mio corpo, utilizzo delle tecnologie che sono sempre meno concrete, mi sposto in spazi dove il corpo non serve, più o meno, no? Il mondo virtuale e via discorrendo, quindi la mia battaglia per assolvermi dalla corporeità sta continuando. Però, e questo quindi in qualche misura spiega perché l'animale ci inquieti, no? Perché ci ricorda tutto questo, ci ricorda tutto quanto ha a che fare col corpo, ed è anche piacevole oltretutto, no? Perché sembriamo dimenticarcene, ma anche il gusto del mangiare, il gusto del bere, tutta una serie di comportamenti che adottiamo senza esserne troppo consapevoli, come andare al mare a prendere il sole, fare sport, tutte queste cose sono altre strategie per riappropriarsi del corpo, no? Perché è il corpo in gioco lì. Sei tu che vai al mare, è il corpo che si abbronza, no? Sono cose, è il corpo che si espone, parla agli altri, diventa seduttivo, quindi c'è tutto un versante della corporeità che comunque noi continuiamo a mantenere in attenzione, continuiamo a desiderare estensivamente, fino a raggiungere strategie chirurgiche per magnificarne le doti. Quindi l'animale è il versante col quale non riusciamo a fare i conti, è un'altra figura del doppio, no? Dottor Jekyll e Mr. Hyde, guarda caso, Mr. Hyde ha dei tratti animaleschi, bocca enorme, denti aguzzi, bava, tutto ciò che immaginiamo, no? del mostro animale variamente configurato. Che succede? Ah, ok, sì, grazie, anche perché mi stavo addormentando da solo. Ok, perfetto. Allora, però dice Durand, dopo aver discusso la questione di Neumann, c'è qualcosa di ancora più profondo. Ovvero sia, il problema come ve l'ho proposto ora lo si comprende, però occorre già una mente che lo analizzi. Cioè, è un trattamento razionale della questione, ovvero sia io la guardo e dico, ah, il mio io si spaventa perché, quindi come vedete sto argomentando. Dice, dirò, c'è qualcos'altro, cioè c'è qualcosa che è più diretto, più immediato, meno tradotto in parole e meno consapevole, che però mi fa questo effetto allo stesso modo. E cos'è? Attraverso una serie di test anche psicologici, identifica una cosa, dirò, che è alla base di questo problema, che è lo schema dell'animato, ovvero sia un certo tipo di formicolio, brulichio, disordine assolutamente sfrenato, che, a cui noi reagiamo su una base non consapevole. Reagiamo a livello di riflesso diretto, immediato, primordiale. Perché? Non so se avete visto True Blood. Peccato. Nella serie iniziale di immagini della sigla, che era quella I Wanna Do Bad Things to You, che insomma è molto interessante come canzone, peraltro, c'è un momento in cui c'è una carogna che diventa, a un certo punto si ricopre di vermi. Non so se avete mai visto una carogna verminosa. Ecco, quello è il formicolio di cui parla Durand. E che succede? Che siccome quel formicolio è associato alla morte, di nuovo, no, è associato alla putrefazione, è associato alla corruzione del corpo, a livello animale tu lo temi. Quindi noi siamo, come dire, quando c'è lo schema dell'animato in atto, noi siamo spaventati a prescindere, non lo sappiamo neanche perché, però ci ritraiamo, ci fa schifo, ci mette a disagio, ok? E quindi dice di no, uno dei motivi, un altro dei motivi per i quali l'animale ci crea problemi è esattamente questo schema dell'animato, perché i film dell'orrore riproducono sciami, no? Vi ho detto gli sciami di significato, ma pensate a Uccelli di Hitchcock, no? Sono quelle cose che riproducono esattamente questo schema. Un enorme stormo di uccelli è così, è qualcosa che si muove in modo completamente imprevedibile, completamente disordinato, per noi non comprensibile, e ci terrorizza. Non è casuale. Ci terrorizza per questa vicinanza, in qualche misura percettiva, quindi una vicinanza sensuale, sensibile, direi, a quel modello di movimento che noi associamo alla morte. Non solo, l'associamo anche al caos. Quindi ecco perché il caos è una delle figure peggiori che possiamo prendere in considerazione. Il caos ci terrorizza, perché il caos è disordine, è annullamento di tutto ciò che abbiamo costruito per mettere in forma questa famosa sezione finita della quale stiamo parlando da mesi. E che salta in aria, non è più riconoscibile, no? Vi si aprono porte, come dicevamo l'altro giorno parlando dei Doors, non presenta più degli ordini interpretabili, non ha più senso. Il caos in qualche misura è la negazione del senso. Però c'è una cosa da aggiungere. A livello inconsapevole, evidentemente, noi sappiamo anche che il caos è generativo. Noi parliamo del caos primordiale, quello da cui saremmo emersi, quello dal quale sarebbe nata la vita. Se prendiamo Nietzsche, cosa ci dice in uno dei suoi aforismi più belli? Bisogna avere del caos dentro per produrre una stella che danza. Quindi noi sappiamo benissimo che il caos è contraddittoriale. Lo temiamo da morire perché ci smembra, disgrega, ci disintegra. Però è anche il passaggio attraverso il quale otteniamo il nuovo, rigeneriamo ciò che c'è, no? La famosa catastrofe. La catastrofe è un passaggio caotico verso altro. Come dice uno dei più frequentati detti del New Age, quello che noi chiamiamo farfalla, la crisalide, il bruco considera una catastrofe. E noi la chiamiamo farfalla, perché non c'è più il bruco, c'è un'altra cosa. Chiaramente, no? Quindi il mutamento, il cambiamento, il disordine generativo sono un qualcosa che ci ha sempre affascinato, spaventandoci un po' come l'animale per certi versi. Quindi, come vedete, la nostra costruzione di antinomie spesso e volentieri serve a proteggerci da questi fascini indebiti. Serve a far sì che ciò che stigmatizziamo resti stigmatizzato, quindi o sei umano o sei animale. L'animale lo tolgo. Quando voglio condannare qualcuno dei miei compagni, dei miei fratelli o comunque degli altri membri del mio gruppo, gli dico non sei umano, sei animale, quindi sei altro da me. Perché io ho bisogno di costruirmi, ho bisogno di definirmi in quanto umano e basta. Perché mi spaventa tutto questo, questo disordine, questo fascino non controllabile, questa effervescenza di Ramma Fesoli, mi hanno sempre terrorizzato, ma allo stesso tempo servono, perché come vi ho detto, se cambiamo categorie, il fatto che la sezione finita debba in qualche misura rinviare all'infinità priva di senso è anche un problema di tensione ed un problema di energia. Questo rapporto deve sussistere in qualche modo, perché se lo troncassi definitivamente la mia sezione finita deperirebbe, sfiorirebbe, crollerebbe, perché da sola non ce la fa. E questo le famose culture tradizionali lo hanno sempre saputo. Non so se state vedendo su Facebook, c'è un gruppo, o un, sì, dovrebbe essere un qualcuno di quelli della Lega del Medioevo, di quelli che tirano fuori il nuovo feudalesimo, no? Ecco, che dicono basta con queste stupidaggini del Natale, torniamo ai Saturnali. No, e tutti a ride, però è vero. Guarda caso, è effettivamente vero, perché i Saturnali erano pure loro in questo periodo. E cos'erano i Saturnali? Allora, Saturno, guarda caso, è il dio del tempo. Torniamo al tempo, no? Famoso problema. Il dio del tempo che mangia i suoi figli, Cronos, in greco, tanto per riconoscerlo un po' meglio, ma è lui. E i Saturnali cos'erano? Erano delle feste che venivano, come dire, celebrate appunto per celebrare il dio più potente e più tirannico e più pericoloso di tutti, quando? Nel momento in cui si supponeva che il tempo stesse per finire. Qui c'è un bisogno di fare un po' di astronomia, che è uno dei motivi per i quali anche parlo di costellazioni ed altre cose nel libro. Noi stiamo andando, come forse saprete, verso il solstizio d'inverno. Che vuol dire solstizio? Viene dal latino solis statio, vuol dire che il sole si ferma. E voi direte in che senso? Perché dovreste sapere che il sole durante l'anno si sposta fra due estremi, che sono i due solstizi, cioè, da una parte e dall'altra. Voi vedete, se guardaste dove sorge il sole rispetto alla vostra camera, alla vostra finestra, vedreste che il sole non sta fermo, il sole si muove, no? Però arriva un momento nell'anno, e questo dovrebbe essere causato dal fatto che l'asse terrestre è inclinato e quindi, no, ci sono i tropici, tutta una serie di cose. Vabbè. Ad ogni modo, che succede? Che a un certo momento dell'anno, che è il 20, 21, 22, 23 giugno, 21, 22, 23 dicembre, questo andamento del sole si interrompe, quindi il sole si ferma, non va avanti. E le culture tradizionali, siccome non avevano tutto il nostro sapere scientifico, si interrogavano ogni volta se sarebbe poi ricominciato a muovere o no, perché non era ovvio. No. Per molte culture a lungo il problema è stato: ma risorgerà il sole domani mattina? Perché non c'era niente di ovvio in questa cosa. No, vorrei che fosse chiara, cioè, cercate di fare il famoso sforzo immaginale. Non sta scritto da nessuna parte che il sole debba risorgere domani mattina. Noi sappiamo che sorgerà, sappiamo anche che di fatto non sorge una benemerita ceppa, ma siamo noi che giriamo, però continuiamo a dire che sorge e tutti siamo più sereni. Le culture tradizionali, mancando di tutto questo know-how, facevano una cosa, cioè, sai, a scanso di equivoci, per essere sicuri che il sole risorga, noi facciamo delle feste per ingraziarci gli dèi e fare in modo che ci aiutino. E quindi queste feste erano i Saturnalia, nell'antica Roma, che, come vi dicevo, non a caso erano in questo turno d'anno. Perché non è casuale che Cristo sia nato il 25 dicembre. Che il 25 dicembre è nato pure Mitra, il 25 dicembre è nato pure Osiride, nascono tutti lì gli dèi. Non è strano, è un problema di astronomia e astrologia. Perché nel credo antico ai solstizi si aprono dei varchi tra i mondi, tra le dimensioni dell'essere, e quindi il 22-23 di dicembre c'è la porta degli dèi, ovvero sia il momento in cui gli esseri superni possono scendere nel mondo. Il 23 di giugno invece c'è la porta degli uomini, ovvero sia il momento in cui l'uomo può ascendere. Non ci sono un doppio movimento, che è anche il movimento della lode. La lode sale e la lode scende. Tu rendi lode a Cristo, ma Cristo e Dio rendono lode al mondo. Voi direte che c'entra. Come si dice lode in ebraico? Si dice in pratica Giovanni, ma non mi ricordo la parola, però di fatto il problema è che San Giovanni è il santo che incarna la lode. E guarda caso, quando è che è San Giovanni? Il 25 giugno e il 27 dicembre. I casi della vita, no? Come mai? È perché sono le lodi che salgono e scendono in occasione dell'apertura. E noi abbiamo due San Giovanni, abbiamo San Giovanni Evangelista e San Giovanni Battista. Non è strano, c'è niente di strano nel sapere tradizionale. Sono tutte cose che hanno una loro spiegazione, magari contorta, complicata, nascosta, però c'è, no? Allora noi potremmo fare sei mesi di lezioni sui giorni che vengono, perché i giorni che vengono sono quelli dell'avvento e ognuno ha un suo significato, una sua precisa mitologia, una sua precisa questione per essere com'è, per avere i santi che ci sono. Insomma, è estremamente affascinante la cosa, però non ci abbiamo tempo e non si insegna all'università sta roba, perché non è cartesianamente accettabile, quindi la teniamo lì così. Però di fatto il punto centrale è questo: i Saturnali servivano per garantire che il sole ricominciasse a muoversi, non restasse bloccato lì, non si inceppasse tutto fondamentalmente. E che si faceva nei Saturnali? Si faceva una cosa strana, ovvero sia si invertivano tutti i ruoli. Chi comandava veniva comandato, chi non aveva nessun potere diventava potente. E quindi che succedeva? Succedeva il caos. Le antiche culture hanno sempre avuto dei momenti nei quali potevano permettersi il caos. Perché? Dice Maffesoli, riprendendo Durkheim, il Durkheim ultimo, quello delle forme elementari della vita religiosa, che questo è un problema di effervescenza sociale. Che vuol dire? Vuol dire che attraverso quei giorni di disordine l'intera struttura del gruppo si rinnova, si rigenera, in qualche modo apre alla parte infinita e riacquista la capacità di arrivare fino alla volta dopo. E guardate che non è un problema quantitativo, come vedete, perché di fatto noi abbiamo la prospettiva di 3 giorni di disordine su 365. Non è che devi avere tanto disordine quanto ordine, perché non è quella l'idea. Noi ragioniamo in termini di, beh, allora se devo avere 3 settimane di casino, voglio 3 settimane di... No, bastano quei 3 giorni, basta quel momento, quella fase, quell'attimo nel quale tu ti rigeneri, perché non è una questione di quantità, è una questione di qualità, è una questione di prospettiva, è una questione del sapere che ciò che stai patendo nella vita normale a un certo punto si annulla. Non diventa più così ingombrante, non diventa più così soffocante. E vi ricordo che le convenzioni sociali sono pesanti. Che ci piaccia o no, che ci si faccia caso o meno, ma noi siamo perennemente afflitti da quest'ordine di discorsi. Di più oggi, che abbiamo questa ipertrofia burocratica, che abbiamo questa necessità di definire nello specifico qualunque nostro comportamento, no? Vi ricordate che vi dicevo, io vado a passeggiare, che bisogno ho di contare i passi che ho fatto? Eppure abbiamo Google Watch che ci dice: oggi hai fatto 3.452 passi, hai bruciato 74,5 calorie. La risposta, la domanda è: che cazzo me ne frega di saperlo? Eppure funzioniamo così, no? Quindi siamo perennemente sotto controllo da parte nostra, da parte degli altri, da parte del sistema, dei logaritmi, di quello che volete. Quindi quanto ci servirebbe effettivamente un momento in cui rifiatare? E ce l'abbiamo avuto fino a poco tempo fa, perché dopo i Saturnali sono arrivate altre cose più o meno elaborate, più o meno nascoste, più o meno mascherate, che servivano a supplire, in particolare il Carnevale. Il Carnevale era il momento della licenza, era il momento nel quale dietro una maschera potevi far l'amore con chi volevi, potevi tradire quelli con cui vivevi, potevi spacciarti per un altro, potevi essere, no, il caos. Ecco perché il Carnevale è così importante, era così importante, noi ormai l'abbiamo bruciato, noi abbiamo appiattito qualunque cosa, oggi possiamo pure metterci in maschera, ma è del tutto irrilevante. Lo fai, ma non cambia nulla, non è un problema di cambiamento di status, non è un problema di... è semplicemente un problema formale. Noi abbiamo appiattito tutto su un tempo che è il tempo peggiore che potessimo scegliere per certi versi. È il tempo del quotidiano dal quale non si esce, un tempo che diventa soffocante per molti versi. Ed è quello che chiederebbe, evidentemente, Maffesoli, il quale invece del quotidiano ha un'idea diversa, evidentemente, l'abbiamo detto. Il quotidiano è la nostra dimensione vitale, ma come tale dovrebbe potersi aprire, dovrebbe potersi infrangere in certi momenti. La scansione tempo sacro, tempo profano, al di là della questione del ciclo e della retta che abbiamo visto l'altra volta, è esattamente questo. No. La religione, da questo punto di vista, è sempre stata molto più sensibile a questi aspetti che non, di quanto non lo siamo noi. Perché? Perché il tempo sacro è altro. Il tempo sacro delle vacanze è un tempo che non ha niente a che fare col tempo profano della vita normale. Per accedervi devi andare in posti particolari, devi andare a fare seguire riti particolari, e questi riti dovrebbero essere talmente forti e talmente potenti da strapparti alla tua realtà e trasferirti nel tempo mitico, no? Dove è sempre il tempo è sempre uguale, l'eternità è quella fondamentalmente, no? Però non abbiamo più queste grandi capacità di farlo e quindi di fatto soffochiamo sotto una mole sempre più pressante di convenzioni, richieste, imposizioni, pretese e via discorrendo. E poi i segni e i costi si vedono, no? Perché? Perché come diceva il famoso film di qualche tempo fa, che era da questo punto di vista praticamente preveggente, un giorno di ordinaria follia, poi succede quello che a Roma si dice te si muove la scheggia e te cominci a sparare, ammazzi la gente, via a cacciavitate, fai cose assolutamente fuori dalla grazia di Dio, perché? Perché appunto la pressione è troppa. E non c'è nessun modo istituzionalizzato di alleviarla. Il punto centrale era esattamente quello. Quando i latini facevano i Saturnalia, non erano consapevoli, così come ve lo sto dicendo io, però sapevano perfettamente che ce n'era bisogno. C'era bisogno di un momento nel quale tutto questo insieme di convenzioni, tutti questi letti di Procuste che ci portiamo dietro, andassero messi da parte. Allo stesso modo i greci, con i misteri, con il culto di Dioniso, che non a caso è uno degli dei preferiti da Maffesoli e anche da me, devo ammettere, no, quindi le baccanti, i cortei, il sangue, perché purtroppo lì c'è la violenza. Quello è uno dei momenti in cui la soglia tra bene e male non è così chiara. No, i cortei delle baccanti sono cortei nei quali spesso e volentieri qualcuno muore, perché c'è la follia, c'è tutta la parte dell'uomo che noi abbiamo messo Mr. Hyde, no? Tutto quello che è umano ma non ci piace, tutto quello che è umano ma non rientra nel nostro modo di guardare l'uomo, tutto quello che continua ad essere lì nonostante tutto, che riemerge e evidentemente fa carne di porco di tutto il resto. Ci sono una serie di film recentemente che sono nati in quest'ottica, non so se l'avete visti, no? Sono quelli che dicono che appunto ogni tot anni ci sono tre sere nelle quali tutto è annullato, ma oggi sarebbe molto, molto rischioso fare una cosa di questo genere. Pensate che cosa potrebbe capitare in quelle notti nelle quali non c'è più nessun tipo di regolazione, quando siamo assolutamente incapaci di autoregolarci. Succederebbe una bolgia infernale, suppongo. Però non so quanto non succederà in modo più o meno regolato, sarebbe meglio che lo si regolasse in qualche modo la questione, perché se dovesse accadere poi ti trovi i gilet gialli a Parigi, tanto per fare un esempio, no? Contro qualunque divieto, contro qualunque tipo di mediazione, con dei comportamenti che vanno ben oltre quello che era la pretesa, perché è quello, l'effervescenza sociale, se non la sai irrigare e gestire all'interno del sistema, poi lo scardi nel sistema, le chiacchiere stanno a zero. Moti di piazza, violenze brute, tutte queste cose fanno parte di questo corteo, in qualche modo sono parte del corteo di Dioniso. Dioniso evidentemente le sa gestire molto meglio, noi meno, però resta una questione. Ed è una questione interessante soprattutto per chi vuol fare l'operatore di sicurezza, per chi vuole ragionare sul tema della sicurezza. Una sicurezza che non dia alcuno spazio a queste dimensioni è una sicurezza che non regge. Perché queste dimensioni poi portano a eccessi, portano a esplosioni, portano a grandissimi problemi di gestione. È molto più saggio fare i conti con qualcosa che si conosce, anche se non si è in grado di gestirla, che non far finta che non ci sia. O stigmatizzarla, perché far finta non porta da nessuna parte. Prima o poi quello che tu hai rimosso torna, E sappiamo benissimo che, secondo le leggi del rimosso, ciò che torna torna in modo patologico, torna in modo violento, torna in modo abnorme. Quindi sarebbe opportuno che chi vuole avere a che fare con la violenza su una base professionale ragionasse e comprendesse meglio la violenza e sapesse che è un fattore inevitabile dell'essere umano, perché è una sua componente. È il famoso nero del Tao, non è che quello fai finta che non ci sia, c'è. Allora, se c'è, come facciamo a gestirlo? Noi abbiamo delle strategie, ve ne viene in mente qualcuna, a parte il carnevale? Oh, buona, non era quella che avevo in mente io. Di fatto, internet. Vi ricordate? Voi non c'eravate l'anno scorso. Abbiamo presentato un libro che stiamo per pubblicare, dove ci sono una serie di saggi che discutono questi argomenti, e ce n'è uno mio che parla esattamente di questo. Internet teoricamente doveva essere una soluzione alla violenza che si otteneva attraverso la separazione fisica degli uomini, no? Di fatto, come vedete nell'ultimo periodo, la violenza su internet è perfino peggio di quella che testimoniamo nella prassi. Troll, haters, metteteci quello che volete, no? Bulli, tutto quello che è. Perché? Perché purtroppo non funziona. Non è vero. Noi pensavamo che la violenza, loro, perlomeno quelli che hanno tematizzato questa cosa, credevano che la violenza derivasse dalla componente fisica, tanto per cambiare, dal corpo, no? Perché siamo sempre lì. Quindi dice, sai che c'è? Se ci mettiamo tutti quei corpi separati, ognuno sta a casetta sua e quindi non scatta niente, no? Non è vero, scatta uguale, perché la violenza è intrinseca. Noi siamo violenti anche, e se nessuno ci insegna come gestirla, questa violenza, diventiamo inutilmente violenti. E siamo l'unica specie sul pianeta che diventa inutilmente, insensatamente violenta, tra l'altro. Quindi, ok, internet sì e no, ma ce n'è un'altra che ancora funziona. Lo sport e gli stadi in particolare. No, non è casuale che. Ed è un'altra delle strategie romane, vi ricordate, no? Panem et circenses. Come mai teniamo le folle a bada? Perché gli diamo da mangiare e gli diamo un modo per scaricare la loro aggressività. Allora, non tutti uccidono il gladiatore, però quando quello sta per ucciderlo, chiede: che faccio? Pollice verso o pollice dritto? E lo stadio decide. No? Quindi, come vedete, la partecipazione alla violenza c'è, la catarsi dalla violenza c'è. Non è casuale che ancora oggi, in larga parte del mondo, la violenza sia una componente inevitabile, in particolare del calcio, che è come dire, il nostro sostituto preferito, no, per queste cose. Pensate all'ultimo, che era la Coppa delle, come si chiama, non mi ricordo mai, dei Libertadores, sì, quella che hanno fatto gli assalti al pullman dei calciatori, cioè delle cose che tu dici, ma che cavolo. Poi ci pensi un attimo e dici, no, mi pare ovvio. D'altronde, l'eroe del tempo è il calciatore. Anche se sta cosa mi deprime tantissimo, ammettiamolo, l'eroe del tempo è il calciatore, per cui se te la vuoi via con qualcuno, te la pigli col calciatore, con chi altro te la vuoi andare a prendere, da un punto di vista mitico simbolico. Non ci sono alternative, evidentemente, no? Se devi adorare qualcuno, adori appunto il calciatore di turno. Ora domanda, ma CR7 che cazzo significa? Io me lo sto chiedendo da quando l'ho sentito. Pare che sia Cristiano Ronaldo, no? Allora vabbè, capisco che CR sta per Cristiano Ronaldo. Ma 7 e basta? Ah, quindi Totti l'avrebbero potuto chiamare. Come si chiama Totti? Però non l'hanno mai fatto. CR7, no, pensavo 7 fosse 7 qualcosa che aveva fatto, invece no, è proprio il numero della maglietta. Ottimo. Vabbè, no, è bello sapere le cose.
Poi non sono mai Totti davanti a Claudio, dai, che
Perché? Che fa? Totti a me piace tanto, poveraccio. Vabbè, ho capito, non mi ricordo. Francesco, già no, lo sapevo, solo che sono un po' appannato in questi giorni. Vabbè, ad ogni modo, quindi i calciatori sono tra i miti del tempo, evidentemente, no? Ci sono. Noi abbiamo. Ci illudiamo da tempo di essere molto più razionali dei nostri antecedenti, no? Però noi abbiamo i nostri dei, abbiamo i nostri modelli, abbiamo visto i modelli di successo, che si identificano con particolari personaggi, no? Edgar Morin, che è il famoso autore delle 7 lezioni che avete, ha scritto un altro libro che si chiama Le Star, perché le star fanno lo stesso ragionamento, servono allo stesso scopo, sono quelli che incarnano tutta una serie di modelli di comportamento che a noi piacerebbero ma che non siamo in grado, no? Guardatele le star, sono tutte strane per molti versi, no? Divorziano, si viene accoltellate con le famiglie, sono sessuomani, sono drogati, sono tossicodipendenti, sono ubriachi. Perché Perché? È perché, poveracci, in qualche modo loro si stanno facendo carico di tutto quello che è il versante oscuro dell'essere umano. No? Tu lì cerchi, appunto, lo guardi, dici, poveretto, però vedi, anche i ricchi piangono, come diceva la famosa telenovela di qualche tempo addietro, e tu te ne stai nel tuo e tutto sommato sei contento, perché anche Johnny Depp piega il cine denti, perché anche quella splendida fanciulla di Jennifer Aniston viene abbandonata con un SMS o cos'era, un fax, non mi ricordo, eccetera, e tu sotto sotto sei contento, perché sei un piccolo bastardo, ma siamo tutti così, no? Ed è in qualche misura uno dei modi attraverso i quali affrontiamo la nostra condizione umana, che non è sempre divertente, anzi tutt'altro, è quello della soddisfazione del fatto che non siamo soli, la barca, siamo tanti su sta barca, no? Quindi anche tu che dovresti essere quello che, accidenti, donna a due piedi a stonfo, soldi da tutte le parti, eccetera, eccetera, però guarda caso alla fine soffri esattamente come noi. Ah, che bello! Questo fa l'eroe, ragazzi, l'eroe serve a questo. L'eroe è quello che si fa carico. È per questo che è una delle figure centrali del nostro divenire. Se ne fa carico a livello concreto, se ne fa carico a livello immaginale, se ne fa carico a livello psicologico. Attraverso l'immedesimazione nell'eroe noi viviamo in parte quanto ci basta di ciò, di tutte quelle dinamiche che altrimenti ci stritolerebbero. Tant'è che spesso e volentieri, come si diceva, non mi ricordo quando, gli eroi muoiono giovani. Un eroe, per essere eroe, non può sopravvivere. E questa cosa l'ha messa perfettamente in luce Disney, se non sbaglio, con i cartoni animati degli Incredibili. No. Un dio panzone, un eroe panzone, non c'è, non può essere. Non può essere che qualcuno è in pensione e gli vengono a chiedere i conti perché ha distrutto due palazzi quando stava salvando il mondo dagli esseri, dai cattivi, perché non stanno in cielo né in terra. Non funziona, non è quella la logica. L'eroe muore. Guarda caso, Mitra, Osiride, Gesù, tutta gente che è diventata anziana? No, sono tutti morti. E guarda caso, quali sono gli eroi che ancora oggi continuano ad avere un incredibile seguito nella musica? Quelli del Club dei 27, quelli che sono morti giovani. Quelli che si sono spenti molto prima che potessero dare un qualche tipo di ulteriore contributo, pensiamo noi, ma era il contributo era quello. Stavo parlando, mi ricordo con chi, con un amico l'altro giorno. Bob Dylan, personaggio fantastico, no? Una delle quintessenze della musica del Novecento. Voi avete mai visto degli adesivi di Bob Dylan? Jim Morrison è morto da 40 anni, tu guardi una banda e normalmente c'è un adesivo di Jim Morrison. Come te lo spieghi? Mick Jagger, fighissimo, vedete adesivi di Mick Jagger? No, c'è il logo dei Rolling Stones, che è un'altra cosa, ma non c'è Jim Morrison. Non abbiamo gli adesivi di Fidel Castro, ma abbiamo gli adesivi di Che Guevara. Cioè, sono tutti quelli che muoiono quando devono che sono gli eroi, perché l'eroe, per definizione, muore giovane. Se ne trovano pochi e muoiono giovani, perché è un problema immaginale. È una costruzione archetipale, non è una qualcosa che tu scegli o meno di fare. Se tu entri nel ruolo, se il ruolo ti tocca, se accade, no? Questo è un... Oddio. Questo è un tono della vita abbastanza complicato, su cui si accalorano i filosofi da un po', e che ha a che fare col modo in cui le cose succedono. Noi pensiamo, perché siamo molto illusi, di scegliere quello che facciamo. Ma spesso e volentieri a noi la vita accade, ci succede, non lo facciamo apposta. Semplicemente ti trovi in una circostanza nella quale le cose sono tali per le quali le cose coincidono e tu sei improvvisamente diverso da come eri prima. Allora, se la vita accade, ad alcuni accade di essere eroi e pagano i prezzi che devono, poveracci, perché non potrebbero fare diversamente. E continuano, abbiamo visto Amy Winehouse, la più recente, ci sono una miriade di sottoscrittori del Club dei 27, poi magari non sono 27, sono 31, 33, come il nostro povero Cristo, e via discorrendo, però comunque non puoi sopravvivere, perché quella figura particolare contempla che tu muoia. Poi magari, come il genio della religione, che cosa fa? Che qualcuno te li tira fuori, perché Gesù risorge, ma Osiride viene ricomposto, no? Quindi c'è comunque una promessa di... Però su un altro ordine, non qui, non puoi stare qui, qui non c'è questa. Però racconteranno le leggende del fatto che ti avvistano una volta ogni 2-3 anni in giro per il mondo, no? Jim Morrison l'avranno trovato non so più quante volte di qua e di là, e poi, oppure non si trova il tuo corpo. Uno dei simboli classici della miticità di qualcuno e che nessuno sa più dove è andato a finire. Stavo vedendo un documentario su Caravaggio, Caravaggio è un altro che rientra perfettamente in questo genere di discorso. Muore giovane, il corpo, boh, no, roba da leggende. Quindi Caravaggio potrebbe essere sopravvissuto diventando un principe degli schiavisti in India, potrebbe aver fatto una miriade di cose, solo che noi non lo sapremo mai. E quando non lo sapremo mai, appunto, la leggenda è bella che composta, c'è tutto quello che serve. Quindi ecco, queste sono le dinamiche immaginali dalle quali pensiamo di esserci affrancati e che non ci siamo affrancati per niente, perché noi, ecco, magari non lo chiamiamo Jim Morrison oggi, lo chiameremo Prince, lo chiameremo Michael Jackson, lo chiameremo tutti quelli che per un verso o per l'altro si allontanano, vanno via. Tra l'altro, vedete le metafore spaziali, no? Quando vi dico le metafore spaziali, che dici? Quando uno è morto, dici che è morto? No, se n'è andato. Tu dici dove? La domanda prima che te viene. Però è un modo per, no, dare una lettura spaziale di quello che accade. Quindi girandoci stiamo sempre lì. Allora, questa componente mitica, questa componente simbolica, abbiamo detto, è focale, centrale per le nostre culture, per i modi nostri di fare, per capire perché abbiamo certi gusti, perché ci appassioniamo di certe storie e via discorrendo, ed è una componente ineliminabile del quotidiano, come vi dicevo, no? Il quotidiano si nutre di questo, il quotidiano si nutre di pettegolezzi, si nutre di racconti su questi eroi che possono essere più o meno significativi, si nutre di una costruzione di questi eroi che va ben oltre la logica o comunque il buon gusto per certi versi. No? Oggi abbiamo un caso editoriale dopo l'altro che sono le biografie di gente che ha 20 anni. E tu dici, boh, prima dovevi arrivare intorno ai 75-80, avevi fatto chissà cosa, non tipo Churchill, cose di questo genere, adesso abbiamo un blogger che a 16 anni mi scrive la biografia. E tu dici, che me vuoi di preciso, no? Che avrai fatto mai? Però guardate caso, sono tutti strumenti per costruire i personaggi, come d'altronde tutti i vari, le varie strategie di utilizzo dei social media sono strumenti per costruire i personaggi, ma mica solo i loro, pure i nostri. Quindi, come vedete, facciamo esattamente lo stesso, no? Ci proponiamo in una certa veste, facciamo certe cose, facciamo certi scatti. C'è gente che muore per farsi un selfie. Come fai a definirli? Certo, mi verrebbero delle definizioni, ma me le risparmio. Però in questa logica evidentemente sarebbero errate, perché di fatto sono semplicemente coloro che sentono maggiormente un certo tipo di esigenza di espressione, un certo tipo di fondamento dell'identità, no? Devo dimostrare cose, ci sono delle spinte molto forti che ti inducono a non prendere in conto delle possibilità che poi puntualmente si verificano, come la legge di Murphy ci insegna purtroppo tristemente, e quindi arriva il treno, caschi dal palazzo, tutte queste cose qui che purtroppo conosciamo piuttosto bene. Ora quindi, perché facciamo tutto questo? L'abbiamo detto e l'abbiamo ripetuto, lo facciamo per problemi ed esigenze di riconoscimento, spesso e volentieri. E questo riconoscimento, del quale abbiamo tanto parlato ancora già, nella veste maffesoliana prende un altro tono, si accresce di un ulteriore significato. Perché? Perché è quella che lui chiama reliance, vuol dire cioè collegamento reciproco, diventa qualcosa che non è solamente immaginale, non è solamente psicologico, è concreto, è corporeo, è spaziale, no? Parla Maffesoli di prossemia. Cos'è la prossemia? È il fatto dello stare gli uni accanto agli altri. Questa che stiamo testimoniando e vivendo ora è prossemia. E questa prossemia è qualcosa che alimenta delle dinamiche delle quali non siamo consapevoli, ma delle quali però ci nutriamo. Perché condividere lo spazio con qualcun altro, come abbiamo detto ripetutamente, non è semplicemente un problema geometrico, è qualcos'altro. Perché noi emettiamo una serie di messaggi, abbiamo una serie di ricezioni e di sensazioni dell'altro che non teniamo presenti, che non tematizziamo grazie all'io che tanto non le considera, ma delle quali invece sappiamo perfettamente l'importanza. Noi abbiamo odori, abbiamo messaggi chimici, abbiamo messaggi probabilmente energetici, e tutto questo stabilisce fra di noi un legame che è un legame fondante, dice Maffesoli. Di fatto è il cemento della società. E in questo riprende potentemente Simmel. Come abbiamo visto, Simmel è il sociologo della relazione, ed è una relazione anche lì concreta, è una relazione faccia a faccia, non è una relazione su internet. E capite perché a questo punto ho delle riserve su internet, no? Perché internet purtroppo tutta questa dimensione corporea non la riproduce. Il contatto attraverso internet avviene a un livello che è un livello astratto, un livello come al solito di testa, cartesiano per molti versi. Te parli, te dici cose, per carità, hai bisogno di questo tipo di relazione. E questo da cosa lo vedi? Lo vedi dall'incremento costante degli adesivi e delle icone. Quando dici una cosa su internet non ti limiti a dirla, devi in qualche misura caratterizzarla, ci devi mettere una faccia che ride, ci devi mettere un cuore, ci devi mettere un gesto, ci devi mettere qualcos'altro che la arricchisca, perché te ne rendi conto da solo che non è sufficiente, che se cerchi la relazione non basta dire ciao, devi metterci qualcos'altro, perché ciao da solo è freddo, non è sufficiente, no? È chiaro che anche lì ci troviamo un... Pronto? No, non era un'osservazione pertinente. Ok, allora dicevamo, il fatto che la comunicazione non sia sufficiente è esattamente dato da questo proliferare di strategie alternative e integrative e complementari alla comunicazione. Però manca comunque il versante corporeo, non c'è tutto quanto ciò che ha a che fare con la sensibilità nel senso forte del termine, ovvero sia col portato dei sensi. Internet non, al momento non è in grado di darcelo e probabilmente non lo sarà manco mai. Quindi l'etica dell'estetica, scusatemi, e quindi la prossemia che in qualche misura Maffesoli ha traslato, invece tradotto senza grosse difficoltà anche su internet, dal mio punto di vista, che sono più damasiano da questo punto di vista, ha dei problemi, nel senso che noi per stabilire questo contatto fondante di cui parla Maffesoli abbiamo bisogno di stare gli uni davanti agli altri, abbiamo bisogno di leggere le nostre espressioni, abbiamo bisogno di leggere i messaggi del nostro corpo, tutti i messaggi del nostro corpo, che sono messaggi non verbali, ma sono anche messaggi chimici, sono messaggi energetici, sono tante altre cose, no? Tutta quella dinamica di simpatie e antipatie che prendiamo spesso e volentieri sotto gamba, che disprezziamo perché è non razionale, no? La famosa sentimenti a pelle. Quante volte capita di incontrare qualcuno e di sapere che quel qualcuno è importante per un verso o per l'altro? Perché? Ti sei fatto una dose di qualche cosa prima oppure cosa? No, è semplicemente che il tuo corpo sa molto più di quanto tu non voglia ammettere. No, il tuo corpo ti sta segnalando che quell'altro sarebbe un potenziale partner sessuale fantastico, oppure una persona che potrebbe tirarti sul morale, una persona con cui condividere cose. E tu non lo vuoi accettare perché leggi altre cose, magari leggi un abbigliamento che non ti piace, leggi dei libri che ha sotto braccio che non leggeresti, e sei, tanto per cambiare, diviso, no? Perché da una parte arrivano intimazioni e dall'altra arrivano altri messaggi. Quindi è chiaro che non è che ti facilita la vita una cosa del genere, però se cominci a darle un minimo di fiducia e la segui un po' meglio, ti rendi conto che la tua vita è molto più ricca, è molto più piena di informazioni di quanto non pensavi. No? Questo è il punto. E allora è talmente ricca questa esperienza della prossemia, secondo Maffesoli, che fonda un'etica. E questo è molto interessante dal nostro punto di vista. Perché? Perché noi ci troviamo in un tempo in cui, come abbiamo detto più volte, le comunità si disgregano. E il disgregarsi della comunità in termini di sicurezza significa aumento di insicurezza percepita da parte di tutti. Perché tu sai, anche se non lo vuoi ammettere, che i tuoi vicini non verranno a darti una mano. Sai che sei solo. Ed essere soli non è mai una buona idea. Che se ne dica con l'individualismo e tutte queste cose qui. Per cui noi abbiamo bisogno di strategie di rifondazione della comunità. E vi faccio presente che in tutti e 12.000 gli anni precedenti, fino all'altro ieri praticamente, la comunità e varie forme di comunità erano esattamente il modo attraverso il quale l'uomo affrontava tutte le grosse problematiche con le quali aveva a che fare, che erano spesso e volentieri molto peggiori delle nostre, no? Il vicinato, il gruppo, la tribù, tutta una serie di gruppi e di modi di definire i gruppi che si fondano su una comunanza di stili di vita, ma soprattutto una vicinanza, una condivisione di esperienze, dice Maffesoli, e chiama questa cosa etica dell'estetica. Ora, l'estetica, come tanti altri termini che Maffesoli recupera, in questo senso viene utilizzato in modo polemico. Perché? Perché dal nostro punto di vista l'estetica è qualcosa di assolutamente, come dire, superficiale e inutile, no? L'abbiamo trasformata in questo, ma è stata ovviamente una trasformazione cartesiana. Maffesoli la recupera a pieno titolo come esperienza dei sensi. Estetico è qualcosa che deriva dai sensi, in prima istanza. Quindi la traduzione dell'etica dell'estetica qual è? È il fatto che tu, se condividi delle esperienze con qualcuno, sei in qualche misura, ti senti in qualche misura legato a lui, tanto da poterlo aiutare, tanto da fare qualcosa per lui, tanto da condividere le tue esperienze, i tuoi beni, da aiutarlo. Capite? L'etica dell'estetica vuol dire che dalla compresenza nasce una forma di obbligo etico, che non è male, perché è un buon modo per, come dire, sostituire quella famosa banale solidarietà di Durkheim per la quale io sto con te soltanto perché tu sai fare le scarpe e io so fare i panini, che è molto riduttiva, però insomma in qualche modo rende la cosa, no? Tutto ciò che è contrattualistico, tutto ciò che è economico, tutto ciò che è strumentale non è in grado di fondare un qualche tipo di rapporto etico. Lo sappiamo perfettamente, l'economico è l'antitesi dell'etico, è quello che vediamo regolarmente in atto, no? Quando abbiamo a che fare con le disuguaglianze, con gli sperperi, con la corruzione, tutte queste cose sono una costellazione piuttosto evidentemente non etica. Allora noi abbiamo bisogno di rifondarla, questa dimensione etica ed estetica dello stare insieme, perché è quella che fonda la solidarietà, è quella che fonda la capacità di sacrificio, è quella che fonda la capacità di rinviare le soddisfazioni che permettono a un gruppo di, no, sopravvivere nel tempo. E sono quelle che non ci stanno probabilmente permettendo di sopravvivere come specie, perché noi non stiamo rinviando nulla, vogliamo tutto subito e il pianeta non è detto che ci riesca, quindi c'è un costo in questo evidentemente, non è casuale. Per cui l'etica dell'estetica, secondo Maffesoli, risolve in qualche misura queste questioni, perché mi genera in me un sentimento di obbligo, di cura verso l'altro, che ha delle radici concrete, che nasce dal fatto che insieme abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo visto un film, abbiamo ballato sullo stesso palcoscenico, abbiamo sentito la stessa musica, no? Gli esempi normali sono appunto i concerti rock, i rave party, tutta una serie di situazioni nelle quali evidentemente il contributo dell'io, dell'ego individuale è decrescente. Non è casuale che il rave rievochi le feste tribali. Perché? Perché nelle feste tribali uno dei motivi per le quali vengono fatte le feste tribali è esattamente uscire da sé. È l'estasi, è il ritmo, è il fatto che una serie di cose fisiche a noi fanno uscire, nel senso buono del termine, evidentemente, no? Quindi il trance, indotto più o meno dalla musica o dalle droghe o da entrambe, è una componente necessaria di questo genere di esperienze, ma è evidentemente una componente per cui la tua consapevolezza presente non c'è. Tant'è che Maffesoli se la prende estensivamente con la figura del soggetto, l'individuo e il soggetto. E su questo abbiamo una differenza, diciamo, teorica piuttosto significativa, nel senso che per quanto riguarda l'individuo sono assolutamente d'accordo. Per quanto riguarda il soggetto, non particolarmente, perché dal mio punto di vista, come sapete bene, la soggettività è una parte centrale del nostro essere, che può essere calibrata, sfumata, quello che volete, ma non si può rinunciare, secondo me, ovviamente, ed è la mia teoria, non si può rinunciare ad essere soggetti. Laddove si può rinunciare ad essere individui, perché? E qui l'etimologia ci aiuta, perché credo di avervelo già detto, ma individuo è il latino per atomo. Non è casuale che torni sempre alla stessa roba. Individuo vuol dire chi non è diviso. E saremmo noi, o perlomeno il soggetto moderno, come raccontano i romanzi, come racconta la teoria, come racconta tutta una serie di pretese della mitologia moderna, è quest'essere praticamente monolitico che dovrebbe in qualche misura avere una sua autonomia, essere in grado di prescindere da dipendenze di qualunque genere e di imporsi sulla scena sociale. Ora, non so quanti di voi si ricordino 2001 Odissea nello spazio, però c'è quella scena iniziale del monolite che non so quanto volontariamente, ma dice esattamente questa storia. Chi c'è ai piedi del monolite che lo abbatte o che comunque fa un casino della Madonna? Le bestie, no? Quindi il monolite sarebbe l'individuo moderno che torreggia e tutto intorno la bestialità umana che continua a trionfare e continua in qualche misura ad affermarsi. Quindi, insomma, sono una serie di echi estremamente interessanti in tutta la nostra cultura di questo tipo di discorso. Allora, diciamo che l'individuo lo possiamo rinunciare all'idea di individuo, ma era una cosa che avremmo potuto fare già da tempo, nel senso che il primo a criticare l'individuo è stato Nietzsche, quindi parliamo di parecchio tempo fa, quando dice l'io è un fascio di serpenti. Era sempre positivo Nietzsche nelle sue cose, dobbiamo apprezzare questa sua schiettezza, però di fatto prende atto di cosa? Che il soggetto moderno non è uno, ma è tanti, è unitas multiplex, come dice Morin. È uno e tante altre cose, manco Trino, de più, no? Siamo quasi tutti una comunità che gira quando andiamo girando, e a volte parla uno, a volte parla un altro, se sei molto schizofrenico cominciano a parlare un po' tutti insieme e lì so dolori, però nel complesso siamo tutti più o meno in queste condizioni, quindi l'individuo possiamo anche perderlo di vista. Il soggetto un po' meno, perché abbiamo visto che il soggetto in qualche misura è una forma narrativa di ciò che siamo. E soprattutto è una forma di continuità che permette il fondamento delle aspettative. Pensiamoci, se io non dovessi avere nessun tipo di stabilità soggettiva, come potrei tener fede a qualcosa che ho deciso di fare ieri? Oggi sono altro, quindi che vuoi da me? Che è quello che succede poi, se ci fate caso, no? Quando vai a chieder conto a qualcuno, dice, ma quello ero io 3 giorni fa, oggi è tutta un'altra cosa, per carità, plausibile per certi versi, ma diventa un po' un problema. Con chi te la pigli? Io ho ammazzato uno l'altro ieri, però mica ero io, ero l'io dell'altro ieri, quindi piatela con lui, se lo trovate, io sto qua, ma no, non è un problema. Capite che la questione diventa un po' complessa, no? E oltretutto ci priva di qualunque forma di stabilità, quindi diventa anche, controproducente. Che noi siamo alla ricerca continua di questa benedetta stabilità, no? Ci abbiamo messo insieme la scienza, i prodotti della cultura, la filosofia, qualsiasi cosa pur di essere stabili, dopodiché vogliamo essere quelli che cambiano dall'oggi al domani così, senza un minimo di regola, senza un minimo di storia, senza un minimo di prospettiva. Diventa un po' complicato. Quindi dobbiamo trovare dei modi, e quelli che vi dicevo sono dei modi, secondo me, no? Riuscire a essere Jekyll e Hyde è un modo per accettarsi nella propria diversità, ma per continuare ad essere se stessi. Quindi riusciamo a salvare capra e cavoli se prendiamo net et. Se continuiamo con l'out-out diventa molto complicato. No. Quindi questo è un aspetto, insomma, un po' discutibile dei miei rapporti con la teoria di Maffesoli, ma insomma comunque la troverete meglio spiegata nel testo quando sarà, ma ad ogni modo è sufficiente questo per il momento. Quindi la figura del soggetto e dell'individuo sono figure prevalentemente moderne, secondo Maffesoli. Dal mio punto di vista l'individuo lo è sicuramente, tant'è che è un termine che si usa di fatto sempre meno, se ci fate caso, ma il soggetto no, il soggetto è qualcosa di più, no? Qualcosa che parla di questa profondissima posizione di individualità che era uno dei centri dell'amore di Simmel e che io devo dire di aver totalmente ereditato. Direi che possiamo fare un minimo di break, sì, direi di sì.